Sono le 11:12 di martedì 30 giugno. Dichiaro la seduta aperta. Prego, dottoressa, con l'appello.
Buongiorno a tutti. Moretti Mario. Presente. Coccia Simone. Presente. Briccetti Augusto. De Rose Cinzia. Fratello Emiliano. Franciosi Settimio. Magliocchetti Manuel. Mancini Roberto. Marcellitto Giorgio. Mattei Matteo. Petronzi Matteo. Rosicarelli Laura. Rosicarelli Ludovico. Rossi Andrea. Sabelli Lino. Stazzi Beatrice. Turianelli Chiara.
Tutti presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori i consiglieri Petronzi, Franciosi, Rosicarelli, Ludovico. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto presa d'atto verbali sedute precedenti. Chiedo ai signori consiglieri se vi siano osservazioni in merito al verbale numero 1 del 4 gennaio 2020, verbale numero 2 del 27 gennaio 2020, verbale numero 3 del 10 febbraio 2020, verbali numero, dal numero 4 al numero 7 del 2 marzo 2020, verbale numero 8 dell'11 marzo del 2020, verbali dal 9 al 16 del 20 aprile 2020, verbale numero 17 del 27 aprile 2020, verbali 18 e 19 del 29 aprile 2020. Non ci sono osservazioni, procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio dà atto dell'approvazione dei predetti verbali. Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto comunicazioni consiglieri. Prego, consigliere Magliocchetti.
Eccolo, funziona. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io passo la voce. La prima comunicazione è legata a un fatto, direi, diciamo, di cortesia, di trasparenza, non lo so, volevo mettere a conoscenza sia il sindaco, il presidente e anche i miei colleghi consiglieri, nonché gli assessori presenti, ne vedo due, che da un po' di tempo a questa parte nella richiesta accesso agli atti, si fanno richieste accesso agli atti e a volte non vi è risposta e a volte la risposta è legata solo a determinate cose e faccio degli esempi. Ho fatto di recente due richieste accesso agli atti rispetto all'affidamento di due servizi, uno per il verde, un altro per le tumulazioni e stumulazioni. Si richiedono 10 documenti, ne vengono inviati 4. Stessa cosa è avvenuto con un altro un lavoro pubblico invece, che è l'efficientamento di via Colle Girello, dove vengono chiesti dei documenti e puntualmente vengono dati solo alcuni documenti. Quindi ho provveduto a fare dei solleciti, oggi ho riscritto delle lettere che protocollerò domani o stasera per PEC, dove chiedo dei documenti. Ne faccio solo un elenco, sindaco, perché lei poi di queste cose è pratico, quindi documenti che non vengono dati, e faccio un esempio per tutti: servizio di manutenzione e custodia parchi e giardini. Nella richiesta chiedevo il capitolato speciale d'appalto, fondamentale in una procedura del genere, piuttosto che l'elenco dei soggetti iscritti. Tutte queste richieste sono legate a quello che è scritto nella delibera di affidamento, attenzione, non è che è un'invenzione. Quindi questi documenti che io richiedo ogni volta, e questo è successo già per la terza volta, chiedo anche, troppo alto? Più basso? Chiedo anche la corrispondenza tra le ditte aggiudicatrici e il comune, e puntualmente questo non mi viene fornito. Quindi adesso ho riscritto per avere alcuni dati su questo. Stessa cosa per il lavoro di efficientamento di via Collegirello, stessa cosa da dicembre, che chiedo spiegazioni rispetto a una delibera che parla di Torresina, e ad oggi sono passati ormai, tra poco festeggiamo un anno, e non ho avuto nessun lume rispetto a questo. Allora, stessa cosa ho richiesto il 26 maggio, quattro determine, sindaco, non credo di aver richiesto i promessi sposi, e ad oggi delle quattro determine me ne mandano due. Allora inizio a preoccuparmi e non riesco a capire perché delle cose che chiedo me ne mandano sempre un pezzo. O mi viene il dubbio che quello che chiedo non c'è, oppure che quello che chiedo è scomodo, non lo so, c'è qualche problema, quindi questo mi preoccupa. E allora rispetto a questo voglio lasciare a verbale questa mia dichiarazione e fatemi capire voi, sindaco, il segretario generale, il presidente del consiglio, chi vuole, mi dia delle spiegazioni rispetto a questo tipo di atteggiamento, perché poi alla fine il nostro ruolo è questo, cerchiamo di farlo al meglio e soprattutto cerchiamo di farlo senza le denunce, senza attuare dei comportamenti che io nella politica credo nel dialogo, non credo nelle denunce, però poi alla fine a un certo punto devo capire per quale motivo non mi si dà l'opportunità di vedere questi documenti. Quindi questa era una prima richiesta, insomma, che faccio. Grazie.
Grazie consigliere Magliocchetti. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Turianelli.
Buongiorno a tutti. Io mi volevo un po', diciamo, collegare al discorso del collega Magliocchetti, perché oltre alle richieste di accesso agli atti, anche, diciamo, le interrogazioni che questa minoranza pone all'amministrazione, diciamo, spesso ricevono risposte scarne, per utilizzare un aggettivo che ci hanno affibbiato diverse volte negli emendamenti, e piuttosto, diciamo, se non sono scarne, non rispondono ai quesiti che questa minoranza appunto pone. Non lo so, vorrei portare un esempio su tutti, quello dell'interrogazione alla scala mobile, dove ci viene risposto con l'analisi dei costi sulla base del triennio passato, e siamo contenti, appunto, si evince un risparmio di quasi 95.000 euro circa, facendo una stima appunto sul triennio, e sarebbe anche interessante capire come questi 95.000 euro risparmiati poi questa amministrazione li stia reinvestendo in altri servizi al cittadino, dato che quello appunto è stato tra virgolette soppresso. Però magari questa la approfondiamo in un successivo momento. Però chiedevamo anche il costo appunto che serviva per riattivare, qualora appunto l'amministrazione avesse voluto farlo, la scala. Viene invece allegata una relazione da parte dell'ingegner Castrucci, molto dettagliata, per carità, su tutti gli interventi necessari alla scala, ma di cifre non viene fatto cenno. E un altro esempio che potrei fare è l'interrogazione presentata da questa minoranza sull'associazione Preneste Eventi, a cui viene risposto forse su 10 quesiti, forse a 2. Però ecco, quello che insomma volevamo chiedere è di magari quantomeno rispondere a quello che questa amministrazione domanda, cortesemente. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Marcellitto.
Buongiorno sindaco, buongiorno presidente, buongiorno a tutti, segretaria, buongiorno. Volevo porre una questione, sindaco, a lei, insomma, alla giunta e all'amministrazione, di un problema che sicuramente, non so, forse già conoscete per quanto riguarda Carchitti, la frazione di Carchitti, precisamente la strada di Via Roma. Abbiamo praticamente ricevuto parecchie segnalazioni, abbiamo anche avuto una raccolta firme abbastanza cospicua, abbiamo raccolto più di un centinaio di firme, perché su quella strada insiste una problematica: c'è un divieto di transito per i mezzi superiori, mi sembra 7,5 tonnellate, e nonostante questo divieto c'è un'ordinanza che vige e non viene rispettata fondamentalmente. Qual è il problema però? Non il fatto che non venga rispettata, questo sì, ma il passaggio di questi automezzi, ci riferiscono i cittadini di quella zona, hanno dei problemi, stanno avendo dei problemi strutturali alle case, perché il passaggio di questi mezzi pesanti provoca delle vibrazioni delle abitazioni che insistono su quella strada, oltre al fatto che chiaramente, non essendo una strada a scorrimento veloce e larga, tale da poter consentire il passaggio di tutti questi mezzi, anche i pedoni hanno chiaramente dei problemi. Quindi in merito a questa situazione vado a leggere l'interrogazione e poi la mozione che presenterò poi al Presidente del Consiglio, che metterà poi nei successivi consigli comuni. L'interrogazione con risposta scritta, sì, sindaco, e la mozione poi che presenterò per la discussione in aula nel prossimo consiglio utile. Vado a leggere l'interrogazione, che poi è la stessa della mozione. Allora, interrogazione: ai sensi dell'articolo 73,1 e 3 del regolamento vigente per il funzionamento del consiglio comunale, rispetto a ordinanza di veto di transito mezzi pesanti superiore a 7,5 tonnellate in Carchitti via Roma. Premesso che nella frazione di Carchitti, precisamente su via Roma, persiste il problema del passaggio frequente di mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate e più volte i residenti della strada oggetto di interrogazione hanno segnalato il problema a codesta amministrazione senza mai avere risposta. Premesso che il passaggio di mezzi ha provocato e provoca attualmente situazioni di pericolo sia per le abitazioni, alcune di esse sono interessate da pericolose crepe strutturali, sia per i pedoni residenti e non. Preso atto che nessuna risposta è stata ad oggi data sul mancato rispetto del divieto di transito di mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, che è in vigore su via Roma, preso atto che a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti circa i danni causati dalle proprie abitazioni, delle vibrazioni provocate dal passaggio dei mezzi pesanti, e preso atto che sono state raccolte un centinaio di firme circa per sollecitare e segnalare in maniera più forte la problematica agli organi preposti all'amministrazione comunale, chiedono che vengano prese in considerazione le richieste dei residenti più volte presentate e che venga trovata una soluzione utilizzando strumenti di controllo sia con mezzi tecnologici sia attraverso controlli con personale di polizia locale. I consiglieri chiedono risposta scritta alla presente interrogazione. La presento al Presidente, sia chiaro.
Grazie consigliere, ci sono interventi. Prego consigliere Turianelli.
Vai, tanto ci affidiamo. Vai. No, può andare, abbiamo parlato solo noi finora, quindi.
Procediamo così, dai. Prego consigliere Stazzi.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io vorrei in realtà chiedere direttamente al Sindaco una delucidazione in merito all'ospedale di Palestrina. In realtà vorrei innanzitutto far seguito alla risposta avuta alla nostra richiesta di accesso agli atti. In modo particolare mi vorrei riferire alla nota del protocollo 16062 del 19 maggio 2020, così come la ASL.
No, volevo precisare, avrei fatto una comunicazione anche alla minoranza di questa nota, appunto, mo la stai anticipando tu, però va bene, quindi per mettergli a conoscenza della risposta, visto che anche loro avevano votato a favore di questa mozione.
Allora anticiperò soltanto.
Quindi no, la puoi fare tu, però solo per dire che avremmo parlato di questa cosa.
Assolutamente. Allora, nell'allegato E di questa nota che abbiamo appunto ricevuto, vorrei leggere un estratto. Considerato che le ultime accettazioni di pazienti Covid-19 in questione sono state registrate in data 13 maggio 2020, si ritiene di dover procedere alla sospensione delle accettazioni di pazienti Covid-19 nel presidio ospedaliero di Palestrina, a far data da domani 20 maggio, salvo diverso avviso delle appunto entità insomma, sanitarie. A seguito di questa, in un altro allegato, l'allegato F della stessa nota, si evince che con riferimento proprio alla richiesta di chiusura del reparto Covid-19 e tenuto conto del notevole decremento dell'afflusso dei pazienti, si esprime appunto un parere favorevole, fermo restando l'impegno di codesta struttura a ripristinare il reparto Covid in caso di necessità, con un piano specifico, come indicato nella nostra nota protocollata al 30 aprile 2020, con oggetto emergenza Covid-19 azioni di fase 4. Ecco, allacciandomi a questo e soprattutto poi a quelle che sono state le dichiarazioni successive da parte del dottor Santonocido, di cui abbiamo memoria anche scritta attraverso comunque le comunicazioni date dallo stesso alla stampa, lì si dichiarava effettivamente che dal 3 giugno il nostro ospedale sarebbe rientrato completamente in funzione, con un reintegro di tutti quanti i reparti, oltre che naturalmente del personale sanitario. Ebbene, quindi sono qui a chiederle, visto che lei di fatto si è speso fin dall'inizio per il nostro presidio ospedaliero e avrà sicuramente un contatto diretto con le entità preposte, qual è attualmente la situazione? Siamo al 30 giugno, notizie informali che ci giungono dai cittadini, quindi utenti del presidio ospedaliero stesso, non sembrano così confortevoli, quindi vorrei chiedere appunto lo stato dell'arte anche a seguito della risposta pervenuta sia da parte dell'ASL che della Regione Lazio. Grazie.
Grazie consigliere. E come detto, insomma, sono giunte due risposte, una da parte della Regione e una da parte dell'ASL, sostanzialmente gli enti ai quali abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, che poi magari vi forniremo a tutti in copia. E la faccio in maniera sintetica, insomma, la risposta è stata che durante una fase emergenziale non sono stati prodotti atti, ecco, in sostanza la stringo così. Quindi non ci hanno fornito nulla, perché dicevano che, poi avrete modo di leggere la nota nel dettaglio, che in una fase così di emergenza, quindi a detta sia della ASL che della Regione, e per quanto riguarda la Regione, tra virgolette, ci può anche stare una risposta di questo tipo, ma la ASL credo che non produca atti, insomma, è tutto da verificare, perché credo che ricoveri, cartelle cliniche e quant'altro, insomma, potremmo andarli a verificare. Però questa, ecco, ripeto, avrete copia comunque di queste due risposte, che sono molto evasive. Come diceva il consigliere Turianelli, forse evasive come quelle del Comune, per fare una battuta. Quindi ecco, adesso stiamo decidendo, e magari tutti insieme decideremo cosa fare e cosa andare eventualmente a chiedere, perché o ci accontentiamo di questa risposta, ma credo che non ci possiamo accontentare, o dobbiamo andare a indagare in profondità su cosa è avvenuto sul nostro ospedale. Tornando invece alla triste realtà, perché io la chiamo triste realtà, quello che dice il consigliere Turianelli. Allora, per correttezza di informazione devo dire che nel finire del mese di maggio ho chiesto un incontro al direttore della ASL Santonocido, ho incontrato il direttore e mi aveva confermato le rassicurazioni che tutti quanti avete sentito e letto, sia da parte della politica, diciamo, regionale, dalla parte politica della regione, dall'assessore D'Amato, dal vicepresidente Leodori, dal consigliere Lena, che dicevano che il 3 giugno l'ospedale sarebbe tornato esattamente alla normalità, anzi, hanno aggiunto, tornerà non come prima, meglio di prima. Chiaramente non è che noi il 4 mattina siamo andati là, perché abbiamo capito che c'è bisogno di un po' di tempo per riavviare un'attività ospedaliera importante. Quindi abbiamo atteso 15 giorni per vedere come tornava l'ospedale. Nel mentre io ho sempre, come dire, interloquito con il direttore Santonocido. Premetto che dalla Regione non si è fatto sentire nessuno per darci notizie e informazioni, ma non è una nota polemica, è anche nell'ordine delle cose, perché poi sostanzialmente questa cosa è appannaggio della Direzione Generale dell'ASL. Allora, con il direttore abbiamo avuto un primo incontro sul finire di maggio, dove sono stato anche, come dire, estremamente chiaro. Ho detto: guardi direttore, Ci sono stati anche momenti di scontro durante la fase emergenziale e è sotto gli occhi di tutti, no? Ricorderete le polemiche e quant'altro. Ho detto adesso io credo che sia opportuno che sia l'amministrazione comunale che la direzione generale dell'ASL vadano in un'unica direzione, che è quella di riportare l'ospedale esattamente com'era. Abbiamo parlato del rientro di alcune diciamo, professionalità che erano state portate su Colleferro, erano circa 21 tra medici, infermieri e qualche OS, e devo dire che lui mi ha detto gradualmente li reintegreremo, e così insomma è stato per queste persone. Mi ha detto anche che c'è in previsione la costruzione di un nuovo pronto soccorso, come avrete letto e sentito da una sua intervista, però tornando a noi, insomma, di cose dette e scritte ne abbiamo sentite tante, la dura realtà è che io ho fatto alcuni sopralluoghi all'ospedale, no? Perché è giusto che sia così, il sindaco comunque va a vedere, la situazione ad oggi è questa. Allora, i reparti sostanzialmente che funzionano sono la chirurgia e la medicina, il pronto soccorso è tornato, diciamo, a una parvenza di normalità proprio in questi giorni, perché i primi giorni del mese di giugno il direttore del pronto soccorso, il dottor Ferri, aveva richiesto di nuovo l'ausilio dell'ambulanza con la rianimazione a bordo, che mi sembra ci sia stata fino al 12 di giugno, perché dalle sue parole, che le ripeto, diceva di non sentirsi sicuro e quindi aveva bisogno di un ausilio importante. Quindi sostanzialmente dal 3 giugno abbiamo riaperto il pronto soccorso in maniera, come posso dire, approssimativa. L'ortopedia non funziona, la pediatria non funziona la notte, l'ostetricia non funziona di notte, quindi ci sono stati anche vari casi di bambini, di cui alcuni anche per conoscenza diretta si sono recati all'ospedale di Palestrina, qualcuno è stato portato in ambulanza a Tivoli. E quello che voglio dire, quindi, i posti di terapia subintensiva che sono stati come dire, oggetto anche di discussioni molto accese, perché sembrava che questi posti fossero la panacea di tutti i mali, ad oggi mi risulta siano chiusi. Quindi sostanzialmente l'ospedale e gli ambulatori non si riesce a capire quali servizi funzionano e quali no. Quindi l'ospedale non è come prima, non è meglio di prima, è in condizioni molto approssimative e molto precarie. Quindi io ripeto, ho fatto una serie di sopralluoghi e qua lo dico in Consiglio Comunale, questa situazione è molto pericolosa perché per gli utenti, ma non perché, ripeto, perché se qualcuno avesse detto guardate che il 3 giugno è praticamente impossibile riaprire nella normalità le cose, perché sapete benissimo che per riavviare questa procedura la cosa che manca sono i medici. Mancano i medici e non è semplice assumerli. E capisco la difficoltà del direttore, ripeto, perché è stato estremamente sincero, quindi noto dalle sue parole, dal suo atteggiamento e dal suo lavoro che ci sta mettendo l'anima per fare questa cosa, però le difficoltà sono enormi. Quindi bisognava dire esattamente agli utenti, ma capisco che da un punto di vista elettorale poteva essere scomodo, perché come sapete qualcuno ha detto il 3 giugno torneremo più belli di prima, meglio di prima, da qui a dire che forse ci vorrà un anno a tornare alla normalità, perché non so se questi saranno i tempi, ma ci vorranno concorsi, ci vorranno nuove assunzioni, stanno scorrendo graduatorie. Ripeto, il direttore sta lavorando notte e giorno su questa cosa, ci sono delle difficoltà innegabili, ma bisogna dirlo alla gente, perché se non informiamo gli utenti dell'ospedale che l'ospedale ha solo alcuni tipi di servizio, può diventare pericoloso. Quando io sono andato a fare un sopralluogo, un medico, senza fare nomi perché non è carino, mi ha detto ecco, io mi sono preparato la cartella, perché prima o poi succederà qualcosa e cercheranno noi medici, non cercheranno il direttore generale, non cercheranno la politica, cercheranno noi medici per le responsabilità. Non sono in condizione di operare in maniera serena, tranquilla ed efficiente, perché mi manca personale, perché ci sono dei problemi seri da risolvere. Allora, caro consigliere, la situazione dell'ospedale è questa. Ho chiesto al direttore di fare sempre la solita cosa, un comunicato, cioè bisogna essere estremamente chiari, bisogna dire all'utenza per cosa si può venire, ma ripeto, questo già non vorrei riaccendere le polemiche, perché poi mi dicono che sono un terrorista, che faccio allarmismo. Io credo di stare qui a descrivere i fatti in maniera, come posso dire, reale, perché l'ho toccato con mano fino a qualche giorno fa, fino all'altro ieri sono andato, anzi pure stanotte, ieri sera mi sono recato in ospedale, ma per fatti privati, e quindi ho visto esattamente qual è la situazione. La situazione è che il personale che c'è si sta dando da fare, si sta ammazzando, però se non abbiamo i medici come posso dire, il numero sufficiente per poter coprire i turni, non possiamo dire che un reparto è riaperto. Faccio un esempio: se abbiamo due ortopedici, l'ortopedia non è riaperta. Ma ripeto, questo non è colpa di nessuno, c'è una carenza oggettiva. Con il direttore addirittura ci siamo sentiti e gli ho dato anche supporto, perché lui addirittura vuole fare il concorso per i pediatri a Palestrina e mi ha chiesto, per anticipare i tempi, sindaco, se ci troviamo una struttura nel giro di 20 giorni faccio il concorso. Bene, siamo andati a fare un sopralluogo al Palaiaia, perché è nostro interesse, è nostro dovere accelerare queste procedure, però ci sono delle procedure che sono lunghe, sono innegabili. Che loro ci stiano provando è innegabile, però ripeto, tra dire guardate funziona tutto, ce ne passa. Allora bisogna essere estremamente chiari. Io dico, per quello che ho potuto vedere, c'è solo qualcosa che funziona, ripeto, è la chirurgia, la medicina e il pronto soccorso, se così possiamo pensare. Per le altre cose non mi sento di dire che funzionano, ma sono loro che ci devono venire a dire, anzi non a noi ma all'utenza, cosa si può fare a Palestrina, per cosa ci si può recare. Perché ripeto, se c'è un'urgenza su un bambino e perdiamo tempo a venire a Palestrina, meglio dire andate direttamente a Tivoli, a Colleferro. Ecco, questo sta mancando da parte della direzione generale, più volte richiesto e ribadito. Cioè noi siamo ancora, faccio un esempio, no? Con il discorso in cui fu variato l'accesso all'ospedale, che si accedeva dalla parte di sotto invece che di sopra. Ad oggi nessuno ha detto agli utenti dove si entra esattamente all'ospedale. Cioè se uno arriva in emergenza, già sta in confusione, perché quando accompagna comunque un parente o un congiunto in situazione di criticità, non sa neanche da che parte entrare. Cioè, io da sindaco non lo so, non so rispondere agli utenti, perché ho visto solo che è stata rimessa una sbarra con la guardiania, però non so se adesso l'accesso è tornato di nuovo quello che era una volta o se devo ancora passare da sotto, perché nessuno ce l'ha detto. Mentre l'altra volta ci hanno detto guardate che siccome c'è un percorso Covid, adesso faccio una domanda anche a voi, sapete che c'è comunque ancora un pre-triage per il Covid, è stato spostato, ma nessuno ha detto dove è stato spostato, per come si accede. Quindi allora quello che sta mancando in questa fase è la comunicazione da parte degli enti preposti. E ripeto, non credo sia il momento di fare le polemiche, ma credo sia il momento di informare esattamente i cittadini su cosa succede in questo momento e su cosa succederà. Di promesse ne abbiamo sentite tante e ad oggi sono disattese, perché il 3 giugno ci è stato detto, e l'ho sentito anche io, cioè ho sentito pure in un'intervista alla radio il consigliere, tornerà tutto esattamente come prima. Ma forse in un futuro, questo ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo e stiamo dando, ripeto, supporto e collaborazione al direttore. Cioè non ci siamo messi più a questionare con la direzione generale, ci siamo messi a disposizione, se così si può dire, perché è nostro dovere, è nostro interesse che tutto torni alla normalità, anzi ci auguriamo meglio di prima, come ci hanno detto. Però ad oggi la situazione non è buona e soprattutto, ecco, quello che manca è l'informazione ai cittadini, e questa cosa, lo ripeto, può diventare molto pericolosa. Quindi va fatta un'informativa da parte della ASL, va fatto un chiarimento. Ho sentito dire che qualche tempo fa doveva venire il presidente Zingaretti, non è venuto, poi doveva venire l'assessore D'Amato, non è venuto, poi doveva venire di nuovo l'assessore D'Amato. Io in quel caso, se fossero venuti, avrei chiesto magari 10 minuti di confronto serio per dire guardate che qua non è esattamente come ce l'avete raccontata, sta succedendo tutt'altro, ripeto. E poi da lì ad andare a vedere chi deve fare cosa, questo è un compito della direzione generale, ma soprattutto è un'indicazione chiara dalla politica romana. Cioè se si vuole investire sull'ospedale di Palestrina in maniera seria, in maniera concreta, perché l'ospedale di Palestrina, abbiamo sentito parlare della TAC, faccio un altro esempio, no? Che arriverà in autunno, ci hanno detto, però qua lo dico insomma, senza vena polemica, comunque stiamo andando ad acquistare una TAC a 64 strati, una tecnologia di 18-20 anni fa, cioè le TAC sono andate oltre 300 strati. Allora se si voleva veramente ammodernare l'ospedale di Palestrina, si pensava a qualcosa insomma di più importante, perché ripeto, l'esempio è questo, gli altri ospedali con queste TAC sono sulla luna, noi arriva un carretto con la ruota di pietra quadrata insomma per camminare. Certo, rispetto alla TAC a 4 strati facciamo un salto di qualità, però se la tecnologia consente qualcosa di eccezionale, e in un momento in cui mi dicono le risorse ci sono, le regioni ci sono, avrei almeno pensato a qualcosa a 128 strati. Mi è arrivata una nota del 27 maggio, un'altra cosa di cui porto a conoscenza anche l'opposizione, dove vogliono spostare il mammografo di Palestrina a Cave. e leggo nella stessa nota, se volete poi ve ne do copia a tutti, e nella stessa nota il responsabile della radiologia, quindi di Tivoli, dice che a Zagarolo alla Casa della Salute arriverà un mammografo digitale, a Monte Rotondo Scalo un altro mammografo digitale e il mammografo presente a Palestrina, è obsoleto, chiamiamolo così, verrà spostato nella casa di cura che è a Cave. Io ho chiamato il direttore generale, gli ho detto io spero che sia uno scherzo questo, insomma, no, cioè non vorrei pensare che mo abbiamo sto mammografo anche antiquato, ce lo levate, con tutto il rispetto che Cave, per Cave che ha diritto pure esso. Allora ho detto, se lo spostamento di Palestrina è perché ne compriamo uno digitale anche a Palestrina, ben venga, perché la dottoressa Minerva allarmata mi ha detto sindaco ce l'avevano pure il mammografo, io credo che chiederò il trasferimento perché c'ho l'attacco a quattro strade, me l'hanno il mammografo sostanzialmente che rimango a fare a Palestrina, quindi non vorrei che oltre il mammografo perdiamo pure un radiologo, cioè perché questo sta succedendo, è gravissimo, cioè io credo che chi abbia fatto quel provvedimento, io spero adesso che dopo il mio intervento il direttore generale intervenga pesantemente su sta cosa e blocchi intanto. Io questo lo spero perché io tempestivamente gli ho comunicato questa cosa, la sua risposta è che non ne sapeva nulla, però insomma la sua risposta è che non ne sapeva nulla, però vabbè, tante volte insomma può succedere che un direttore generale non sappia di un provvedimento interno, certo era mio compito avvertirlo, bloccarlo, ma è stato mio compito soprattutto dirgli, visto che comunque qualcuno ha bisogno di un mammografo, diamoglielo, facciamone arrivare uno digitale anche a Palestrina, perché se è vero che arriva alla Casa della Salute un mammografo digitale e arriva a Monte Rotondo Scalo, capisco le due amministrazioni, insomma, non vi devo dire a chi fanno riferimento e la nostra magari è un po' scomoda, però insomma stiamo parlando dell'ospedale, stiamo parlando del diritto alla salute che viene prima di tutto, quindi spero che il buon senso, insomma, e la ragione prevalgano su interessi di piccola politica, ecco, questo è. La situazione dell'ospedale è questa, ma in maniera, come posso dire, molto serena l'ho rappresentata. Se qualcuno poi ha notizie diverse da quelle che vi ho dato, le dicesse, però ecco, sostanzialmente gli accessi al pronto soccorso sono comunque molto ridotti perché la gente effettivamente non sa, non è che non viene più perché ha paura, perché non sa cosa si può fare e cosa no. Allora se non li informiamo vivremo anche in un'incertezza, succederà che gli accessi all'ospedale, sia al pronto soccorso che ai vari reparti, inevitabilmente verranno a scemare, con la conseguenza che qualcuno poi ci verrà a dire ah vedete ma ci avete i numeri bassissimi, allora a questo punto trasformiamolo in un piccolo, in un pronto soccorso di provincia, togliamo tutti sti reparti perché tanto sostanzialmente non ci viene più nessuno a Palestrina, cioè non vorrei che questa sia la scusa dell'anticamera di qualcosa che mi terrorizza, quindi questo volevo dire. Allora se si fa informazione l'utenza a Palestrina tornerà a venire, ma bisogna fare informazione, bisogna dire alle persone esattamente cosa si può fare in questo momento e cosa si potrà fare in futuro, me lo auguro tutto come prima e meglio di prima.
Grazie sindaco, ci sono interventi? Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie presidente, ma in tempi non sospetti qualcuno diceva a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina. Quello che noi si diceva all'interno di questo teatro qualche mese fa purtroppo è tornato realtà. Dice a che serve oggi fare un accesso agli atti? L'accesso agli atti ci dicono non ci sono atti a cui accedere. Le preoccupazioni del sindaco non sono proprio così campate in aria, anzi, io direi non è soltanto una questione di comunicazione, sindaco, è una questione di tempi certi. Allora, se gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni non sono quello di carpire le notizie da Facebook, da YouTube o dai siti internet, compito delle amministrazioni locali, quando ci sono problematiche di questo genere, sarebbe quello di portare a conoscenza la cittadinanza attraverso i canoni istituzionali. Io quindi chiedo formalmente, a nome mio personale, del gruppo, un consiglio comunale straordinario per chiedere tempi certi così come sono stati definiti all'inizio di quello che ci è stato comunicato nelle comunicazioni via internet, via Facebook, via YouTube e qualche letterina che ci è arrivata di tanto in tanto. Se noi continuiamo a girare intorno a questo problema, avanzerà contro di noi, senza di noi. Quindi è questo il punto dove dobbiamo arrivare. Un consiglio comunale straordinario, sindaco, non solo per dare comunicazione, ma per dare tempi certi.
Grazie consigliere Rosicarelli. Ci sono altri interventi? Ok. Prego consigliere Turianelli.
Sì, no, vabbè, è proprio un altro, decisamente un'altra situazione rispetto all'ospedale, insomma.
Prego.
E nulla, noi volevamo presentare un'altra interrogazione con oggetto il patrocinio non oneroso all'Associazione Preneste Eventi. Procedo prima con la lettura dell'interrogazione, poi... Allora, i sottoscritti Lino Sabelli, Manuel Magliocchetti, Matteo Petronzi, Chiara Turianelli e Giorgio Marcellitto, consiglieri comunali del Comune di Palestrina, ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 3 del regolamento vigente per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari del Comune di Palestrina, premesso che con delibera di giunta numero 89 del 18 giugno 2020, con oggetto patrocinio non oneroso Associazione Preneste Eventi, il Comune di Palestrina, nello specifico della giunta comunale, deliberava 1. Di patrocinare l'iniziativa organizzata dall'Associazione Preneste Eventi per l'attività di animazione per bimbi presso il Parco Cingolani, denominata Estate Prenestina presso Parco Cingolani. 2. Di dare atto che a seguito della concessione di patrocinio il Comune di Palestrina rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e o obbligazione che si costituisce tra l'organizzazione e soggetti terzi e che il soggetto richiedente rimane l'unico responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa. 3. Di autorizzare l'Associazione Preneste Eventi ad utilizzare il logo del Comune di Palestrina quale ente patrocinante l'iniziativa per tutto il materiale informativo che verrà utilizzato per la manifestazione. 4. Di concedere il patrocinio negli spazi interessati all'iniziativa Parco Cingolani. 5. Di dare atto che il Dipartimento Amministrativo, settore 6, comunicherà la concessione del patrocinio al soggetto richiedente, preso atto che nella deliberazione non vi è nessuna autorizzazione all'installazione di un chiosco adibito alla vendita di alimenti, compatibilmente con le vigenti regole in maniera urbanistica. Preso atto che nella deliberazione non vi è nessuna autorizzazione alla vendita di cibi e bevande all'interno del parco giochi. Constatato che nel documento di delibera c'è una parte dedicata alle premesse dove si dichiara la disponibilità di alimenti e bevande da chiosco amovibile, una premessa che non ha alcun significato né valenza autorizzativa. Constatato che in questo momento di grave crisi economica, dove le aziende rischiano di fallire e lasciano a casa padri di famiglia, invece di valorizzare il commercio locale si dà la possibilità ad un'associazione qualunque di fare commercio in un'area gioco per bambini attigua a tante realtà commerciali che pagano regolarmente le tasse tutto l'anno. Interrogano il sindaco e la giunta per conoscere con quale atto formale l'amministrazione comunale ha autorizzato l'installazione del chiosco all'interno del Parco Cingolani. Con quale atto formale l'amministrazione comunale ha autorizzato la somministrazione di alimenti e bevande all'interno di Parco Cingolani? Con quale criterio è stata scelta l'Associazione Preneste Eventi? E perché non si è data la stessa opportunità alle decine di associazioni prenestine? Allora, detto questo, insomma, vorrei poi approfondire e spendere due parole proprio in merito all'interrogazione. Innanzitutto appunto in merito all'affidamento, perché ci troviamo nuovamente davanti a un affidamento arbitrario all'Associazione Preneste Eventi. E non possiamo noi come minoranza non pensare e non rivolgere un pensiero proprio al consigliere Fatello, che in passato si è speso non poco con il laboratorio prenestino, proprio che era un progetto che includeva tutte le associazioni del territorio e che appunto garantiva anche l'avvicendarsi delle associazioni proprio nelle attività dedicate ai bambini proprio in Parco Cingolani. Quindi volevamo anche capire se ad oggi il consigliere Fatello non ritiene più che questa sia una priorità anche dell'amministrazione, ma che invece a quanto pare, insomma, debba essere un'unica associazione ad effettuare questo. In più diciamo, nulla contro l'asilo nido e il ghirigoro, però ci troviamo insomma, tra virgolette, costretti a dire che nella realtà del Comune di Palestina ci sono numerosi asili nidi, non ce n'è solo uno. E ripeto, non è una questione, non ne vogliamo assolutamente fare un fatto economico, perché non, ovviamente abbiamo ripetuto, non oneroso, quindi, però ecco, sarebbe stato, crediamo, carino magari garantire un avvicendarsi proprio di tutti gli asili nidi, anche perché l'asilo nido è inteso come un'attività, quindi una piccola industria, anche se lo vogliamo dire, un'impresa. E visto il periodo e comunque vista la chiusura degli asili nido dall'8 marzo ad oggi, insomma, crediamo fosse stato, ecco, necessario rendere partecipi tutti. E rivolgiamo in questa occasione, mi dispiace che non c'è, un pensiero all'assessore invece Federici, che si era impegnata proprio con l'iniziativa, con il progetto, l'iniziativa Bimbi in Festa, proprio a, diciamo, a raggruppare tutti gli asili nidi presenti nel territorio, e quindi guardava appunto alla pluralità di queste piccole imprese. Sappiamo ad oggi da voci riportate che comunque, nonostante la delibera regionale del 5 di giugno, ad oggi questa amministrazione non consente agli asili nido di effettuare i centri estivi, questo ci viene riportato, e comunque anche questa è una cosa che pesa, perché diciamo da marzo, sì poi magari avrete modo, non so, di rispondere, questo è quello che ci viene detto, poi appunto se magari ci sono altre notizie siamo ben lieti di ascoltarle, però insomma sappiamo che anche i centri estivi magari ridonerebbero un po' di respiro a queste attività che sono ad oggi ancora chiuse. In ultimo poi, come abbiamo chiesto anche nell'interrogazione, dobbiamo fare un cenno anche a tutte le attività commerciali del centro storico, al quale a voce si dice, insomma, dobbiamo aiutare le attività commerciali, dobbiamo aiutare le attività commerciali, e invece viene messo un chiosco a vendere gelati proprio all'interno del parco, con tutte, diciamo, sembra quasi, non vorrei dire, però uno sbeffeggiamento proprio all'attività commerciale e a tutte le difficoltà che hanno vissuto, diciamo, in questo periodo. Grazie.
Grazie consigliere Turianelli.
Consegno l'interrogazione. Sì.
Prego consigliere Fatello. Posso? Prego consigliere Fatello.
Grazie presidente, buongiorno a tutti, presidenza, giunta e consiglieri. Ringrazio il consigliere Turianelli per aver ricordato l'impegno del passato con le associazioni, con i bambini, che è stato, insomma, sicuramente un'attività di tutta la città, non certo la mia, di tutta quella giunta, insomma. E continua e deve continuare l'impegno verso le associazioni, quello che sta facendo l'assessore Valentina Valente, insomma, in questo momento che è drammatico, sicuramente non è stato semplice, presumo un dramma che sta vivendo anche Palestina Eventi, che insomma, credo che riuscire ad organizzare un'estate per questa città è veramente difficile in questa situazione, lo dimostra come siamo messi noi oggi qui. Sull'attività specifica dell'attività commerciale non so che dire, perché non me ne sono interessato, ma è una relazione diretta che hanno il soggetto giuridico e l'assessorato, come non me ne occupai a suo tempo quando, mi ricordo, la Prologo vendeva la sangria, i panini, insomma sono attività che presumo vanno a sostegno delle attività svolte, quindi io su questo non so che dire, spero che tutto è sempre stato fatto nel giusto modo e spero che tutto questo vada sicuramente a sostegno di tutte le varie attività, che siano associative, attività commerciali e di tutto quello che spero sia stato fatto nel giusto modo. Grazie.
Grazie consigliere Fatello. Ci sono interventi. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie presidente, ma tre secondi, solo per chiedere al consigliere Turianelli, visto che siamo consiglieri comunali e le sedute sono pubbliche se non registrate, vorrei chiedere, visto che presumo l'interrogazione sia con risposta scritta, ci dicono che non si fanno, vorrei sapere la fonte. Se in questa aula lei mi dice la fonte, saremmo più lieti di rispondere in maniera precisa all'interrogazione.
Guardi, mi rifaccio alle parole del sindaco prima, non è carino dire nomi. Siamo in una comunità, io sono un consigliere comunale, quindi ascolto anche i dissensi dei cittadini.
Se i cittadini è un conto, l'aula è pubblica, la seduta è pubblica, non si fanno apprezzamenti, quindi puoi dirlo tranquillamente. Poi se ci sono altre ragioni per non dirlo, ne prendo atto. Volevo sapere solo la fonte, presidente, poi di conseguenza andremo a rispondere a seconda della risposta che ha dato poc'anzi il consigliere Turianelli. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Procediamo con la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 74 in data 7 maggio 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Cedo la parola al sindaco per l'illustrazione.
Grazie presidente. Vabbè, sostanzialmente andiamo a ratificare una delibera di giunta che è stata oggetto anche di discussione in commissione. La delibera di giunta comunale, la 74 del 7 maggio 2020, con la quale viene approvata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, che va a prendere atto dei contributi che sono stati assegnati al Comune, diciamo, dal decreto Cura Italia. E sostanzialmente sono due tipi di intervento, uno di 13.316,70 euro, che è il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti e dei mezzi del Comune. Poi ci sono 2.698,80 euro che sono destinati all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, e quindi andiamo a ratificare questo. E la deliberazione della Giunta regionale, la 114/2020, che parla della ripartizione del fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei Comuni del Lazio, con la quale è stato riconosciuto al nostro comune, al comune di Palestrina, un contributo di 6.013 euro per i trasferimenti correnti e parimenti di 6.013 euro per i trasferimenti in conto capitale. Liberi questi sono da vincoli di destinazione. E quindi, visto che l'amministrazione ha voluto contribuire finanziando poi un'iniziativa di 7.500 euro destinata alla ripresa delle attività commerciali, artigianali, professionali, il famoso, voglio dire, che conoscete tutti, l'attività via web di un portale denominato Foro di Preneste, e che queste, diciamo così, quindi oltre alla variazione della gestione di competenza è stata operata anche una variazione della gestione di cassa, sono stati garantiti quindi una previsione del fondo di cassa finale non negativo. Questa variazione rispetta sostanzialmente il permanere degli equilibri di bilancio, è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione. Andiamo a ratificare, ripeto, questa delibera con la quale diciamo andiamo a prendere atto della ripartizione del fondo del Cura Italia. Ecco, niente di che, penso che in commissione l'avete vista, esaminata. Quindi.
Grazie sindaco. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Procediamo con la dichiarazione di voto. Ci sono interventi? Prego consigliere Marcellitto.
Ovviamente, grazie Presidente, voteremo a favore la variazione in quanto si tratta di interventi a sostegno di attività locali e contributi provenienti da enti locali superiori. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Con voti 17. All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio delibera di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. Procediamo con il quarto punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 79 in data 22 maggio 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Parola al sindaco per l'illustrazione.
Grazie Presidente. Qui andiamo a ratificare un'altra delibera di giunta, che è la 79 del 22 maggio 2020, che parla della rinegoziazione dei mutui e sostanzialmente in seguito all'adesione dell'iniziativa che tra il governo e la Cassa Depositi e Prestiti con il famoso decreto rilancio, appunto, ci permette, dà la possibilità agli enti locali di andare a rinegoziare i mutui. In ogni caso, ecco, i prestiti rinegoziabili da ciascun ente sono esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla Cassa Depositi e Prestiti attraverso il suo portale internet. Questa operazione risulta complessivamente rispondente al requisito di convenienza economica per l'ente, in quanto il valore attuale dell'operazione post rinegoziazione risulta inferiore al valore attuale dell'operazione ante rinegoziazione. Infatti in questo caso la differenza che risparmiamo noi e tutti gli altri comuni sostanzialmente se ne fa carico il MEF. Ecco. Questa rinegoziazione permette di mantenere gli equilibri del rimborso del capitale. Nello specifico, vado, per il comune di Palestrina avremo un risparmio tra quota capitale e quota interesse per l'anno 2020 di 500.537,40. Per il 2021 avremo un risparmio di 334.812,14. Per il 2022 avremo un risparmio di 333.133,48. Considerando che l'utilizzo delle economie che sono generate, diciamo, da questa rinegoziazione in termini di interesse che sono da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti possono essere anche destinate alla parte corrente del bilancio, quindi senza vincoli di destinazione. Questa amministrazione ha deciso di accantonarle in un fondo a garanzia delle minori entrate che si sono verificate e che si potranno verificare nei prossimi anni a causa dell'emergenza epidemiologica del Covid-19. Quindi il Dipartimento Finanziario sta analizzando ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio e verrà poi approvata da questo Consiglio Comunale entro il 31 luglio. La variazione rispetta quindi il permanere degli equilibri di bilancio e c'è il parere favorevole dell'organo di revisione. Quindi questo in sostanza è quello che andiamo a ratificare e che, come per la precedente, è già stato oggetto di discussione quindi in Commissione. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Prego consigliere Marcellitto.
Votiamo a favore anche questa variazione, apprezzando il lavoro fatto dagli uffici e dall'amministrazione per quanto riguarda la rinegoziazione e il risparmio, nonché l'accantonamento in un fondo che comunque serva per un'eventuale emergenza futura, quindi apprezziamo l'iniziativa e voteremo a favore. Grazie.
Grazie. Ci sono ulteriori interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Il quinto punto all'ordine del giorno ha per oggetto emergenza Covid-19, approvazione misure a sostegno dell'economia cittadina, ratifica, proroga, scadenze, pagamento anno 2020, Tari, TOSAP, ICP. Microfono all'assessore Alessandro Pantoni per l'illustrazione.
È una ratifica questa di due deliberazioni di giunta adottate nei mesi scorsi, in seguito all'emergenza da coronavirus. Sappiamo sono stati emanati più provvedimenti di legge dal governo che fino al DL 18-2020 che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini per l'attività di riscossione degli uffici, fra cui quelli dei comuni. Le disposizioni statali tuttavia non hanno contemplato interventi che riguardano i termini ordinari di versamento, quindi abbiamo ritenuto opportuno integrare con specifiche disposizioni di giunta le disposizioni nazionali e pertanto abbiamo sostanzialmente allineato alla normativa nazionale e quelle che sono le scadenze. Quindi questo è un provvedimento che riguarda le seguenti imposte, quindi la Tari, la ICP, l'imposta sulla pubblicità, e la TOSAP solo relativamente agli spazi permanenti. E quindi sono state prorogate le date di scadenza con delibera in ultimo 86 dell'11 giugno di giunta di queste tre tipologie di imposta, le cui scadenze vengono quindi portate per la prima rata e per le altre tre a seguire a 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre e 30 dicembre. Ecco, quindi quello che si propone a questo Consiglio è di ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dalla Giunta Comunale. Grazie.
Grazie Assessore. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Prego Consigliere Rossi.
Grazie Presidente, buongiorno Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri. A causa del Covid la nostra comunità ha vissuto mesi difficili, chiamata a sacrifici di carattere socio-economico e relazionale. Come però, d'altro canto, non sono mancati altruismo e solidarietà di vario genere, rispetto ai quali Palestrina si è da sempre contraddistinta. Altri mesi difficili seguiranno. Gli strascichi della pandemia stanno generando carenze di liquidità a danno di famiglie, lavoratori e imprese. Fatta questa premessa, la nostra amministrazione non è rimasta immobile a guardare, bensì ha prodotto e produrrà atti concreti a sostegno della comunità e dell'economia cittadina. Con questa proposta di deliberazione in discussione andiamo a votare la proroga e la rimodulazione delle scadenze di pagamento della Tari, della TOSAP e dell'ICP per l'anno 2020, portando nei termini di pagamento della prima rata al 30 settembre 2020. Soffermandomi un attimo sulla Tari, l'amministrazione non contenta ha deciso di andare oltre, prevedendo per le utenze non domestiche una riduzione della quota fissa e della quota variabile, quantificate in rapporto ai giorni di chiusura delle attività, così come disposta in base ai codici Ateco, dai decreti governativi emanati e dalla delibera dell'ARERA. Tutto ciò senza prevedere un aumento delle tariffe a carico delle utenze domestiche. Questa riduzione sarà oggetto di una futura deliberazione e va nella direzione della concretezza che questa maggioranza ha intrapreso sin dall'insediamento. Una decisione simile è stata possibile grazie alla nostra azione politica e dall'encomiabile lavoro degli uffici finanziari, che ringrazio. Proroghe e riduzioni sono un ulteriore tassello che si aggiunge alle iniziative concrete a favore delle attività prenestine e qui ringrazio particolarmente l'assessore alle attività produttive Capoleoni. Bando per il sostegno economico a favore delle attività commerciali e artigianali di via Barberini, realizzazione del sito web Foro di Preneste, concessione a titolo gratuito del suolo pubblico con ampliamento degli spazi concessi alle singole attività, riorganizzazione del mercato settimanale di Piazzale Italia. Fatti e non parole. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Magliocchetti.
Perché dopo non si registra. Eccolo, però parlo piano Mario, parlo piano. Io ringrazio il mio collega Rossi per gli spunti, per la parola chiave, atti concreti. Questa è una cosa lodevole, importante e per questo il mio intervento vuole essere anche un po' interlocutorio con i miei colleghi, con lei Sindaco. Io non so se il mio collega Rossi ha visto il sito Foro di Preneste, non so se hai mai navigato sul Foro di Preneste, dove in un'applicazione internet dove non ci sono le farmacie di Palestrina, dove su 20 bar ce ne sono 3, dove tutte le attività presenti lì c'è un 10%, attenzione, attività lodevole perché in tempo di pandemia questi tipi di applicazioni sono andate tante, hanno funzionato, chiaramente noi però a differenza degli altri paesi come Zagarolo San Cesario, che questo è stato un esperimento fatto da l'imprenditore, quindi gratis, noi l'abbiamo pagato 7.000 euro questo tipo di applicazione e di sistema, però se funzionasse sarebbe anche una soluzione, tenendo conto che su queste cose poi bisogna lavorarci e trovare poi una concretezza di questo tipo di informazione. Il suolo pubblico è stata una cosa importante per tutti i commercianti del centro storico, però quello che mi domando io, tanto è vero anche sulla questione dello spostamento delle imposte, quello che stanno facendo un po' tutte le amministrazioni per dar modo alle persone di poter respirare in questo periodo. Però quello che dico io, noi siamo venuti in consiglio di bilancio con delle proposte che chiaramente ci sono state bocciate, però erano lodevoli Sindaco, no? Erano lodevoli però sono state bocciate. Allora quello che noi vorremmo capire, qual è la strategia? Perché anche in questo periodo Covid, e questa non è una nota polemica ma è un dato oggettivo, non abbiamo avuto interlocuzione, per quanto l'amministrazione si possa essere mossa bene con i buoni spesa del governo, della regione, insomma tutta questa attivazione anche della Provoco che è stata una azione lodevole, abbiamo condiviso 0 volte la strategia di questa amministrazione. Lei Sindaco in qualche intervista ha anche detto che non ci siamo né visti né sentiti. Ma io fino a prova contraria, lei è il sindaco, se ci chiama noi siamo a disposizione, come abbiamo dichiarato nel primo consiglio comunale, ci mettiamo sotto al comune a aspettare che qualcuno ci dica che dobbiamo fare, ma siamo a disposizione, ma questo non è stato fatto. Però vorremmo capire qual è la strategia, perché i mesi brutti, e lo ha detto il mio collega Rossi, saranno quelli che verranno, quindi capire qual è la strategia di questa amministrazione nei mesi successivi, quali sono le misure che andranno ad aiutare i commercianti che alzano la serranda la mattina, questo vorremmo capire, ma in maniera, ripeto, sempre in maniera costruttiva, come ho detto prima nelle interrogazioni, lo facciamo sempre in maniera costruttiva, non stiamo qui a fare chissà che cosa, stiamo soltanto chiedendo di far parte di un progetto e capire qual è la direzione. Quindi questo è quello, a riprova di questo siamo qui a votarla la delibera, siamo qui a votarla perché questa è una cosa importante per la città e la votiamo, però vogliamo anche condividere magari a volte qual è la strategia anche a lungo raggio, a medio e lungo raggio rispetto a quello che si vorrà mettere in campo. Grazie.
Grazie consigliere Magliocchetti. Parola al sindaco.
Solo una piccola precisazione, perché a riprova è vero che ho detto questo. Mi sembra che a inizio pandemia ho convocato tutti i capigruppo, maggioranza e opposizione, credo che questo non lo possa negare nessuno, dove ho chiesto la collaborazione di tutti. Ho detto se avete idee, se avete proposte venite e ne parliamo. Però non è che ogni giorno posso chiamare i rappresentanti dell'opposizione, cioè la porta del comune è sempre aperta, eravate voi a dovervi fare avanti. Mi sembra che c'era stato anche quella sera, come posso dire, una certa unione di intenti, si andava tutti in un periodo di incertezza. E ripeto, non è che il sindaco tutte le sere sta a chiamare, anche perché eravamo portati a fare tutta una serie di atti. Se foste venuti con delle proposte concrete d'aiuto immediato in quel momento per la città, penso che noi ne avremmo parlato. L'apertura da parte mia credo ci sia stata con quella riunione, poi toccava a voi fare un altro passo in avanti, solo per correttezza, perché non si può dire che il sindaco non vi ha coinvolto o non ha fatto un incontro per coinvolgervi, questo solo per precisare, ecco.
Grazie sindaco, prego consigliere Rossi.
Sì, consigliere Magliocchetti, rispondo direttamente io perché nel suo intervento mi ha citato. Allora, il fatto che lei ha visto poche attività presenti, soprattutto iscritte a questo portale, è tra virgolette anche normale, perché a parte il fatto che l'iscrizione è volontaria da parte dell'esercente, nulla toglie che da qui a una settimana magari le attività mancanti decidano o no di iscriversi, al momento che è anche gratuito il portale. Il costo è 7.500, questo è giusto, ma questi soldi, questi 7.500 euro derivano da delle economie di bilancio, quindi non è che sono usciti da altre parti. Soprattutto per chiudere il discorso, il sito è in via di perfezionamento, ancora non è nella sua versione totale e completa, quindi nei prossimi giorni sarà perfezionato e magari noterà qualche differenza. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio approva, procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità il Consiglio delibera di rendere immediatamente eseguibile il presente atto. Procediamo con la discussione e votazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto revisione del servizio di trasporto pubblico locale ed approvazione delle nuove linee di percorrenza costituenti la nuova rete dei servizi minimi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 442 del 1997 e dell'articolo 10,1 lettera B e articolo 17,2 della legge regionale numero 30 del 1998. Parola all'assessore Fantoni per l'illustrazione della delibera. Prego assessore.
Grazie presidente. Nel dicembre scorso noi abbiamo approvato un'analoga delibera che si occupava della rivisitazione dei servizi minimi intesa nella distribuzione e nella frequentazione delle linee. In quella occasione questa maggioranza fece una operazione utile, molto utile per la città, che è stata la istituzione delle navette che collegano i tre parcheggi principali al centro storico. La delibera fu adottata tenendo in considerazione quello che è stato, quello che era il chilometraggio che la Regione aveva assegnato anche negli anni precedenti ed a partire dal 2014 al Comune, e quindi un chilometraggio pari a 352.000 km circa, per un finanziamento di 666.000 virgola qualcosa, quindi 1.000 euro. Successivamente cosa è accaduto? Noi sulla base di questo abbiamo fatto una proroga al contratto, proroga non decisa diciamo esclusivamente da noi, ma è quello che la Regione dice ai comuni di fare da anni, una proroga di 6 mesi all'attuale concessionario, poiché è stata fatta di 6 mesi nelle more che partisse il nuovo sistema del trasporto pubblico, quindi con la cosiddetta autorità di bacino che si sta costituendo, chiamiamola così, anche se a tutti gli effetti un consorzio. Strada facendo, la Regione ha iniziato ad inviare delle note a questo comune dicendo quale era la entità del finanziamento e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Quindi è stato erogato un primo finanziamento del 40%, un secondo finanziamento nel mese di giugno del 40%, dalla somma quindi di ciò che stava affluendo alle casse del Comune e anche dal tenore che, delle note della Regione, abbiamo compreso che il finanziamento non avrebbe tenuto conto della entità fino a quel momento riconosciuta anche in aggiunta al contributo regionale dalle cosiddette premialità Aremol che venivano comunque corrisposte dalla Regione. Pertanto noi ci siamo trovati nella condizione di avere un taglio di finanziamento che da sostanzialmente 352.000 chilometri arrivavamo a 308.000, e quindi il finanziamento così come ce lo stanno erogando passa da 666.000 circa 1.000 euro a 583.000 euro. Dinanzi quindi a questa evenienza, come amministrazione avevamo soltanto due possibilità. La prima era quella di impegnare con il bilancio del Comune ulteriori risorse a copertura del chilometraggio complessivo che nel frattempo il concessionario sta facendo, oppure fare un taglio del chilometraggio per portare effettivamente la entità del rotolamento a quello che era e che sarà il riconoscimento del finanziamento della Regione. Una via stretta, ovviamente, che per comprendere meglio quindi le ragioni che oggi ci portano a prendere questa strada, e quindi non l'ulteriore impegno ma la riduzione del servizio, vi è da considerare che quest'anno, per il primo anno, la Regione non eroga direttamente il finanziamento alle società concessionarie, che quindi nella fattispecie il giorno in cui verificassero di aver fatto X chilometri in più, i soldi li vanno a chiedere alla Regione se non sono bastevoli. Dico, da quest'anno la Regione, ma non so se si sente o no, da quest'anno la Regione eroga il finanziamento direttamente alle società concessionarie, non più ai comuni. Quindi cosa accadeva? Che se fino all'anno scorso questa amministrazione a un certo punto poteva andare avanti comunque, nel caso in cui il finanziamento non fosse sufficiente, l'azienda concessionaria sarebbe comunque andata in Regione a chiedere quindi le ulteriori risorse o quanto mancasse a copertura del chilometraggio fatto. Con l'assegnazione direttamente ai comuni del finanziamento è chiaro che è il comune che si rende responsabile del pagamento poi complessivo. Quindi, siccome in un momento così particolare in cui noi dobbiamo verificare tante cose, perché l'emergenza Covid forse ci porterà a dare magari quell'aiuto che lei diceva prima ai commercianti o alle categorie produttive che sono state messe in ginocchio da questo, noi abbiamo deciso e quindi proponiamo al Consiglio Comunale la riduzione del servizio che sarà pari nel chilometraggio a quelle che sono le risorse finanziarie che la Regione ha riconosciuto. Quindi pari esattamente al finanziamento che è di 583.000 euro. Pertanto successivamente, in accordo con il concessionario, abbiamo individuato le linee le linee su cui effettuare il taglio, tenendo conto che noi in questi sei mesi, il taglio di questi sei mesi deve riequilibrare la situazione però sui 12 mesi per l'intero anno. Pertanto rimangono in piedi tutte le linee che collegano il comune e le varie parti del comune con la stazione di Zagarolo, vengono invece tolte le linee, esattamente la linea 3 che è Colle Doddo Barberini, la linea 4 che è Forcarotonda, la linea 5 che andava alla 167 e portava alle scuole, la linea 6 Piscarello Quadrelle, la linea 10, 11, 12 che grosso modo girano su Carchitti, Colle Farinaccio, la linea 21 che fa Gallicano via Pedemontana e la linea 20 che fa lo stesso tratto. L'impegno di questa amministrazione è che ovviamente dal 1 gennaio noi andremo a razionalizzare di nuovo le linee, quindi reintroducendo sicuramente qualche linea e riportando quindi comunque sempre nell'ambito di quello che è il finanziamento che la Regione ci riconosce. Io devo anche ringraziare il Sindaco, perché il Sindaco ha prodotto due importanti note alla Regione per sottolineare come la disparità di trattamento che c'è da parte della Regione nel riconoscimento del rotolamento fra comuni che hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche, e quindi noi abbiamo portato l'esempio del comune di Ferentino, ma credo che insomma i consiglieri anche abbiano esaminato le due note del sindaco, in cui diciamo a parità di scuole, chilometri quadrati, di imprese, di addetti, sostanzialmente si ha il doppio del chilometraggio. Cioè la Regione finora, non ridefinendo i servizi minimi dei comuni, sta avallando sovrafinanziamenti con variazioni rispetto alla media che vanno dal più 300% al meno 70%. Ecco, noi ci auguriamo che la Regione prenda atto di questa gravissima disuguaglianza e speriamo anche che il tanto auspicato nuovo sistema, quindi la partenza di quell'autorità di bacino, di quel consorzio con il quale noi abbiamo sostanzialmente già ridefinito le linee, ecco, il consorzio parta quanto prima. Quindi quello che si propone al Consiglio è di approvare il nuovo programma di esercizio della rete dei servizi minimi, che determina quindi una riduzione della percorrenza annua da 352.240 km a 308.530, in analogia quindi con il finanziamento che la Regione ci ha riconosciuto, perché noi dobbiamo dire una cosa, signori consiglieri, cioè il trasporto pubblico locale non è una competenza del Comune, è una competenza della Regione, è la Regione che lo gestisce, quindi qui il Comune può ravvedere delle esigenze particolari, impellenti, e per cui magari istituire anche fuori dal trasporto pubblico locale qualcosa che vada incontro ai cittadini, ma comunque questa è una competenza che è e rimane della Regione Lazio, ed è la Regione Lazio che in questo momento ha deciso, quindi non questa amministrazione, ha deciso di penalizzare i cittadini di Palestrina. Grazie.
Grazie Assessore. Procediamo con la discussione. Ci sono interventi? Prego Consigliere Magliocchetti.
Si sente? Sì. Rispetto a questo, io è tutto esatto quello che dice l'Assessore Pantoni, che rispetto a questo si è sempre gestito con uno storico più poi una premialità piuttosto che la parte sperimentale. Io prima di andare avanti rispetto al mio intervento volevo soltanto chiedere, perché non sono riuscito, purtroppo non riesco a prendere copia di documenti in comune, non ci sono riuscito, se esiste una corrispondenza tra la società che gestisce il servizio e noi rispetto a questi sei mesi, rispetto diciamo ad un mancato introito oppure una garanzia da parte della società rispetto al colmare questo gap, questa differenza. Esiste, Assessore?
Perché se no mi taccio. Io di tempo di poter rispondere perché sono atti pubblici, quindi non c'è.
Tu forse non sei riuscito ad averlo, anche perché sono cose arrivate da pochi giorni. Noi dobbiamo dire che il gestore si è mostrato evidentemente preoccupato per questa situazione, perché questa situazione inevitabilmente porta al taglio di linee, quindi a minori frequenze, evidentemente ad un minore utilizzo di personale. Questo è chiaro. Il gestore quindi ci ha inviato una nota con cui diceva, io gliela faccio in sintesi sostanzialmente, che nel caso in cui all'amministrazione comunale di Palestrina non fosse riconosciuto il finanziamento, chiamiamolo storico, anche se negli anni era stato già ridotto con dei tagli lineari che non hanno tenuto conto di nulla, comunque nel caso in cui al comune di Palestrina non fosse riconosciuto quel finanziamento, lui non avrebbe avuto nulla a pretendere e avrebbe rinunciato a qualunque azione. Quindi allora l'iniziativa del concessionario è senz'altro lodevole. Cioè, ci sono però due problemi. Il primo problema, che abbiamo detto, il finanziamento viene assegnato direttamente ai comuni, quindi il concessionario fattura al comune, non fattura più alla regione. Ora, se alla fine dell'esercizio, al 31 dicembre, il concessionario fattura 666.000 euro, perché lui ha fatto quella percorrenza, poi rimane comunque complicato, ma tuttavia la nota è stata portata, evidentemente è stata valutata dai dirigenti, perché noi abbiamo detto evidentemente di valutare se la nota potesse essere bastevole per garantire il servizio così com'era. Noi avremmo dovuto comunque portare in consiglio comunale un impegno di spesa su questa delibera per gli interi 666.000 euro, ci hanno detto. L'altra alternativa era che la delibera avrebbe avuto un impegno di spesa da 1 a 584 e per la restante parte sarebbe rimasta scoperta. Francamente non ho ritenuto rispettoso del Consiglio Comunale portare una delibera priva di una parte della copertura finanziaria, esponendo il Consiglio stesso a eventuali azioni da parte di chi che sia. Quindi sono stati fatti tutti gli sforzi, e tra coloro che hanno compiuto ogni sforzo c'è anche il concessionario. Tuttavia, se gli uffici preposti ci dicono che a prescindere dalla nota comunque va fatto un impegno fino a 8 euro e noi dobbiamo prendere 80-90 mila euro per coprire dei servizi che in questo momento, per le motivazioni che ho detto prima, si è ritenuto non fare. Poi magari ci possono essere anche delle valutazioni più di ordine politico sulla permanenza di alcune linee che forse erano attuali 30 anni fa, ma questo, io credo questo, come dire, sia sempre per rispetto del Consiglio, sia più di pertinenza dei consiglieri che non mia. Grazie.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Magliocchetti.
Grazie. Guardi Assessore, questa è, dall'altra parte c'è la linea, da quello che ho sentito, perché purtroppo sabato non sono riuscito a stare in commissione, il taglio di una decina, occhio e croce, ho segnato mentre lei diceva, di linee, più insomma linee importanti che collegano la 167 alle scuole, insomma mettete sul piatto, dice Sindaco, scusi, pure le frazioni, mettete sul piatto della bilancia questo, perché quello che è successo, che succede quest'anno, succede storicamente, anche è successo anche gli altri anni, nel senso che poi magari il finanziamento tarda ad arrivare, ma mai il concessionario si era esposto in questo modo a garantire, da come mi dice l'assessore, perché non sono riuscito a leggere la nota, a garantire che non ha rivalsa sull'amministrazione comunale laddove ci devono essere delle differenze da coprire. Insomma, mi sembra, voglio dire, mi sembra una situazione che può essere risolta, però come dice bene l'assessore Pantoni, è il Consiglio poi che si assume la responsabilità e dice taglio le linee perché chiaramente non ho i fondi, tenendo conto che il gestore ti dice le linee le puoi tenere, le copro io e non mi devi nulla laddove non arrivi il finanziamento. Quindi laddove arriva il finanziamento, assessore, torniamo in Consiglio e gli ridiamo la possibilità di riaprire le linee? Sì, sì, chiaro. Come? bene, comunque rispetto a quello, secondo me, assessore, ma ripeto, questa è una decisione politica, perché giustamente risposte come neanche a me danno le risposte sulle interrogazioni, vede, è una catena, no? Nessuno dà risposte. Rispetto a questo io credo invece che un'amministrazione possa spingere a volte oltre l'ostacolo, tenendo conto che, ripeto, come lei mi ha detto, perché non sono riuscito a vedere la nota, il concessionario dice questo, quindi credo che ci sia la possibilità invece di non tagliare 10 linee importanti per la città. Però questo ritenete opportuno fare questo, è giusto. Chiaramente per quanto riguarda il mio gruppo noi non siamo favorevoli a questo. Grazie. Che insomma è importante andare a Colle Toddo piuttosto a Colle Martino, questo lo dice lei assessore, insomma, va bene, però
assessore, prego sindaco.
No, ma questo stabilire poi, io per carità assessore, io non lo so, non ho i flussi dei cittadini che girano sui pulmini, però se ci sono delle linee, mo che faccia Colle Toddo, che faccia via Barberini, mo non lo so, come qua, non so quanti cittadini prendono una vetta che collega tre parcheggi, questo sarebbe interessante saperlo, però al di là di questo, insomma, la mia intervento era legato a qualcuno che garantisce il non taglio di questo, tutto qui. Grazie.
Se posso, quindi consigliere, lei sostanzialmente sarebbe stato pronto a votare una delibera senza un'adeguata copertura finanziaria?
Sindaco, no. sono sindaco, se posso rispondere, presidente? Sindaco, sono non mi porti su questo campo, perché la ritengo intelligente tanto quanto da poter, allora, porre una domanda sensata.
Per
quindi
essere chiari,
nessuno
essere qui
chiari. Ha detto, no. Posso rispondere?
Mi pare che l'assessore è stato chiarissimo, ha detto, gli uffici hanno detto che se portavamo una delibera di consiglio per il rispetto di consiglio sarebbe stata sostanzialmente senza un'adeguata copertura finanziaria. È vero che c'è una nota di impegno della società gestrice, però se tra due mesi o tra due anni cambia la proprietà e chi prende la proprietà viene ad avanzare la riscossione di una fattura emessa, noi sostanzialmente abbiamo creato un debito fuori bilancio. Quindi noi non volevamo portare il consiglio comunale a dover prendere, come posso dire, noi saremmo stati i primi contenti a non tagliare le linee, consigliere, però le abbiamo provate veramente tutte. Allora, onde evitare di mettervi tutti nella condizione di votare qualcosa di corretto, e ripeto, io credo che la Regione in questo caso, ma non è sempre la solita nota politica, cioè quando l'assessore dice che Ferentino ha esattamente il doppio dei chilometri di Palestrina con esattamente gli stessi abitanti, gli stessi chilometri quadrati, si fa notare alla Regione, non puoi continuare a tagliare orizzontalmente su tutti, perché non è oggetto del taglio, non è solo Palestrina, chiariamo anche questa cosa, cioè il taglio è generale su tutti i comuni in maniera orizzontale. Allora la nota del sindaco dice, cara Regione, ma se Ferentino è come Palestrina e ha già 1 milione di chilometri rispetto ai poco meno di 500.000 nostri, non puoi tagliare a noi, non so, il 10% e anche allora il 10%. Comincia a razionalizzare le cose, cominciamo a tagliare a Ferentino il 30, il 40% portandoli in linea con Palestrina, e magari Palestrina avrebbe avuto un taglio piccolissimo dove con 4-5.000 euro saremmo andati a coprire questa cosa. Allora la nota è questa. In questo momento è anche un discorso politico, caro consigliere, cioè la Regione non può, e qua credo sia, su questo lei che è Regione può andare a indagare e può vedere quello che le dico se corrisponde a verità, vedere tutti i singoli comuni che tipo di chilometraggio hanno. Qua ci sono comuni invisibili che hanno quasi gli stessi chilometri nostri, cioè qua è un problema di riorganizzare tutto il trasporto pubblico locale, cioè la Regione deve andare a rivisitare un po' tutto, non può continuare a tagliare in maniera orizzontale a tutti quanti la stessa percentuale, perché se noi abbiamo un pezzetto così e ce ne tagliano la metà, e uno ha un pezzetto così e te ne tagliano, diciamo, un pezzo adeguato a noi, non funziona così. Cioè in questo modo è anche, come posso dire, un modo per portare alla luce il problema, perché il problema è annoso, non hanno iniziato quest'anno, hanno iniziato da anni, taglia, però è un conto se tagli partendo da un indice di 100, se parti da un indice di 30. Allora, portare questa delibera in Consiglio Comunale, anche se con una nota del gestore, e abbiamo parlato con i dirigenti e ci hanno detto sostanzialmente sì, ho capito, cioè ci sono tutte le buone intenzioni, sicuramente il gestore non ci verrà a chiedere nulla. Però non abbiamo, come posso dire, la garanzia legale, cioè quel documento, tra virgolette, se qualcuno un domani lo va a impugnare, è carta straccia, con tutte le buone intenzioni che ha il gestore. Cioè, se arriva Un domani c'è un passaggio di proprietà, perché pensiamo che il gestore non veniva mai a chiederci questo. Se arriva e c'è un passaggio di proprietà e qualcuno si presenta alla cassa, diventa un problema, perché c'è una fattura emessa per l'intero importo. Poi sarà il Consiglio Comunale che ha approvato questa cosa, cioè come dice l'assessore, non è più la Regione che va a erogare direttamente, è il Comune. Quindi ci è sembrato, come dire... corretto, è chiaro che ci duole a tutti andare a tagliare le linee alle persone, noi vorremmo aumentarle, però se la Regione continua ad agire di questo passo, cioè se quest'anno abbiamo avuto questo taglio e noi potevamo anche andare a coprire economicamente, se l'anno prossimo abbiamo un ulteriore taglio e ci dimezzano, cioè non funziona così, è arrivato il momento in cui l'amministrazione deve mettere un punto, e credo che un segnale forte dato alla Regione sia questo, dire: cara Regione, ti abbiamo scritto, guarda, noi già siamo penalizzati rispetto a qualcuno che abbiamo la metà di quello che hanno gli altri, e non ci sembra corretto, perché ci deve essere, come posso dire, una distribuzione equa. Quando abbiamo ricevuto i finanziamenti relativamente al Covid da parte della Regione, ce li davano in funzione del numero degli abitanti, ce li davano in funzione di alcuni criteri. Sembrerebbe che questo per il TPL non vale, e non può essere così. Quindi la nostra è anche un modo per portare alla luce questo problema e andarlo forse a risolvere alla radice, perché se qualcuno in Regione va a ridistribuire i chilometri rispetto alle reali necessità e alle reali dimensioni dei comuni, allora inizia a funzionare questa cosa. E ripeto, tanto le mie note poi sono là, le potete prendere e leggere e andare a vedere che andiamo in questo senso, e dire: cara Regione, poi quello che diceva lei, se domani mattina la Regione ci riconosce un ulteriore contributo, cioè noi a tornare in consiglio e ripristinare le linee, penso che ci mettiamo 3 secondi e non penso che avrete nulla in contrario nel ripristinare, anzi magari andiamo a aumentare i servizi. Però in un momento come questo credo che sia estremamente corretto da parte dell'amministrazione mettere voi consiglieri comunali, noi consiglieri comunali, di votare qualcosa, voglio dire, che sia legittimo e ci ponga a riparo da brutte sorprese, perché poi verranno a cercare noi, questo è il senso, ecco.
Grazie Sindaco. Assessore, se vuole fare l'intervento, il microfono per favore. Ecco, facciamo, poi c'è il consigliere Magliocchi.
Soltanto per precisare, cioè che l'amministrazione ha fatto del tutto per far sì che quella nota avesse il valore giusto affinché si potesse arrivare in consiglio, che ma gli uffici ci hanno detto va benissimo, però noi vi diamo copertura alla delibera solo per la parte di finanziamento che la Regione ci ha assegnato. Gli altri 80.000 non sono coperti, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, non è...
Prego consigliere Magliocchetti, che è stato bloccato nell'intervento, no, come preferite. Prego consigliere Fatello o Rosicarelli. Fatello.
Sì, scusi Sindaco, una domanda. Lei ha ricevuto contatti o ha avuto contatti diretti con l'assessorato? Invece, era una domanda che mi sembra abbastanza sintetica, cioè non si è sentito se non per via di corrispondenza, giusto questo? Perfetto, benissimo. Assessore, presumo che se noi venivamo oggi in consiglio con questa intenzione che tutti avevamo, io capisco la minoranza e noi, penso che non c'era neanche il parere positivo tecnico-finanziario, perché quindi ci esponevamo in un modo che noi qui non ce lo potevamo permettere. Ma mettiamo pure che siamo tutti imballati economicamente, noi ci prendevamo sto rischio. Ma qui c'è un problema di giustizia. Io mi riallaccio anche al tema iniziale, che non sono intervenuto perché mi ero posto di farne uno solo per evitare insomma di fare traffico comunicativo nel Consiglio. Dall'ospedale, io mi ricordo al primo Consiglio, feci un punto dove dissi: sono certo che riapre l'ospedale, ci manca solo che non riapre. Ma come? E quando? Io queste due domande ce l'ho fisse qui e vedo che tutti i cittadini a noi ce lo continuano a chiedere, perché poi noi possiamo adesso fare di nuovo consigli, poi ci ritroviamo su Facebook, gli eventi, le manifestazioni, ma qui c'è un problema di coordinamento istituzionale che a me comincia a preoccupare. Cioè io non trovo più un legame, un rapporto, ma non politico. La politica c'è il tempo che trova qui, ognuno giustamente c'ha il proprio protagonismo come fuori da qui. Ma non è possibile che non riusciamo a capire con una nota benedetta se quali sono i servizi sanitari di questa area, non di Palestrina, di questa area, non riusciamo a capire se partono pezzi dell'ospedale, ritornano, le subintensive sono aperte, il personale c'è, non c'è. Io non lo riesco, cioè non è che... Ora, noi tra di noi facciamo protagonismo politico, ma poi c'è le istituzioni. Le istituzioni qua devono garantire questi servizi. E sul tema, e arrivo su questo punto, dei trasporti minimi storici dal 98, ma com'è possibile che in questo momento vengano presi, smantellati per il riordino generale? Ho letto io le missive. Per riordino generale, la decurtazione, benissimo, significa che c'è crisi, però la crisi regionale va compresa, quella qui no, che io mi preoccupo di tutti i nostri figli, perché se andiamo avanti così li carichiamo di debiti che non si sa dove pagare, perché dobbiamo assistere a attività commerciali, la Tari la spostiamo, forse la togliamo, e assistiamo a destra e a sinistra, poi arriverà il momento delle scuole che non so quello che succederà, e noi che facciamo? Cioè continuiamo a caricare di debiti i nostri figli, per di più non garantendo i servizi minimi, perché questi 10 tagli qua a me mi danno molto fastidio per il fatto che molti cittadini sono d'altro senza lavoro, non hanno entrate, molto probabilmente se si rompe una macchina sono costretti a prendere un mezzo pubblico che forse non c'è più. E questo rapporto, ripeto, giusto che sia politicamente del protagonismo nostro, ma le istituzioni, e mi meraviglio dell'assessore alla mobilità che ho conosciuto, la sensibilità che ha, cioè non riesco a capire come possa avvenire un fatto del genere, soprattutto, e questo mio intervento è così acceso, nasce sul fatto che c'è questo disequilibrio tra altri comuni che hanno le stesse densità, ma c'è qualcosa che non è possibile. Certo che siamo pronti tutti a tornare qui e a votare nel momento in cui c'è una copertura, però pure questo non va bene, cioè dobbiamo prima venire qua a votare, poi dopo ritornare, ma che... E anche il gestore, cioè, è un rischio che non può correre, perché dal punto di vista giuridico non è che solamente se cambia società, ma anche dall'esterno qualcuno potrebbe intervenire e dire che rapporto avete costruito, perché la giurisprudenza, cioè, trasporto pubblico locale, no? Trasporto pubblico di Palestrina, quindi la difficoltà giuridica di quello che noi dovevamo affrontare è pesante, era pesante. E quello che oggi andiamo qui ad affrontare noi, tutti i consiglieri, nel cercare di stabilire comunque un servizio minimo, storico, cioè non è corretto. Non è corretto nel rapporto istituzionale che continua a dire dai servizi sanitari a quelli oggi sulla mobilità, cioè avvengono in un momento in cui il comune, non so che i comuni, non so che altro, possono continuare ad addebitarci, non strategicamente costruire, addebitare, perché cioè, parliamoci chiaro, le entrate le sappiamo, le conosciamo, possiamo essere più bravi nel tempo a cercare di costruire qualche piccolo sostegno o meno, ma poi di fondo il bilancio tutti lo conosciamo e la copertura dei servizi in questo momento è drammatico, viste le entrate che sappiamo quali sono. Grazie.
Grazie consigliere Fatello, prego consigliere Mattei, prego.
Allora, purtroppo dobbiamo prendere atto che i tagli apportati dalla Regione Lazio al servizio del trasporto pubblico colpisce significativamente il nostro comune. La riduzione delle risorse non permetterà il mantenimento del servizio sui livelli degli anni passati. La soluzione adottata dall'amministrazione è priva di alternativa. I tagli, peraltro, risultano fatti in riferimento a situazioni di altri comuni, come ci diceva l'assessore Pantoni, in maniera poco chiara e con criteri di dubbia equità. Ma purtroppo alla politica dei tagli della Regione Lazio e soprattutto della Giunta Zingaretti siamo abituati.
Grazie consigliere Mattei. Prego consigliere Rosicarelli.
Presidente, ma in questa seduta, come d'altronde nelle altre, potremmo evocare regioni, ASL, istituzioni varie. Il dato di fatto, cari consiglieri, che il problema resta nelle trincee dei consigli comunali. Questo è un problema nostro in questo momento. E quando ero bambino mia nonna mi diceva: dove arrivi metti il punto. Ma mia nonna lo diceva in maniera così ingenua, ma quando lo riporti invece nelle aule dei consigli comunali vigono i principi di bilancio, che nessuno mi sembra oggi abbia cambiato: un impegno di spesa e una liquidazione. Ad oggi, se l'impegno di spesa non c'è, la parte economica non c'è, mi dite voi a che cosa può valere giuridicamente una nota? Allora uno ragiona e dice: vabbè, ma molte linee sono state tagliate, molte delle città, dei cittadini potrebbero essere penalizzati. Sì, però quando si è in amministrazione si fanno delle scelte. Non è cattivo Ludovico Rosicarelli quando in fase di bilancio diceva attenzione a quello che si propone in fase di emendamento, perché l'opposizione l'abbiamo fatta anche noi e abbiamo detto sempre un finanziamento, una proposta, un'idea. Alle nostre idee, alle nostre proposte ponevamo sempre un finanziamento. Se l'idea era quella di garantire la totalità dei servizi minimi così come erano per l'intero finanziati, poteva essere benissimo proposto in sede di bilancio da parte dell'opposizione un'idea di emendamento. Oggi non possiamo dire per noi poteva essere, forse per voi va bene così, noi ci tiriamo un passo indietro e diciamo fate voi. No ragazzi, così non funziona. Qui si governa, si amministra, si chiede collaborazione e uno cerca in tutte le maniere, laddove possibile, di venire incontro ai due schieramenti, di maggioranza e di opposizione. Però quando si fa un discorso di carattere prettamente tecnico, la politica non c'entra. Siamo tutti basiti, siamo tutti dispiaciuti che potrebbero venire annullate delle linee e qualche persona potrebbe venirne a perdere. Però si fanno delle scelte. Allora, se quando si fa una scelta e una proposta non si mette neanche dentro qual è la risorsa finanziaria da apporre a quella proposta, secondo me è una proposta nulla. È una proposta politica, è una proposta ostruzionistica. Allora, siccome qui dentro non facciamo ostruzionismo, non facciamo politica, ma facciamo l'interesse della cittadinanza, noi abbiamo chiesto nello specifico se in quest'aula si poteva approvare un qualche cosa che veniva dall'alto. Quei chilometri oggi non c'erano più. E ho ripensato a mia nonna e diceva metti il punto dove arrivi. Il punto dove possiamo arrivare è questo, cari consiglieri comunali. Se domani mattina qualcuno dice sono cambiate le cose, noi siamo pronti, disponibili a sopperire a quelle corse. Vogliamo capire in che termini, vogliamo capire se il nostro essere evocati a non immettere nella società un carico di diseguaglianza e soprattutto a tenere fermi e puntuali e precisi i conti pubblici dell'ente, probabilmente forse è una priorità che noi abbiamo a cuore sin dall'inizio. Grazie.
Grazie consigliere Rosicarelli. Ci sono interventi? Prego consigliere Magliocchetti.
Allora, rispetto a questo, il mio intervento iniziale chiedevo all'assessore di sapere di questa nota che non ritengo essere carta straccia, ma detto questo non è questo il problema. Io dico solo che nessuno è venuto qui a dire di fare un debito fuori bilancio né tantomeno di avanzare cose strane. Era soltanto quello di dire che i finanziamenti regionali ogni anno, e credo questo abbia uno storico, adesso io non ho fatto l'assessore alla mobilità quindi questo non lo ricordo, penso che questa cosa dei chilometri che venivano assegnati successivamente è sempre accaduto. Adesso da oggi mi documenterò come lo stesso dirigente abbia fatto, lo stesso comandante negli anni successivi, senza provocare nessun squilibrio di bilancio né spese fuori bilancio, per capire che cosa, come avveniva, se avveniva, se avveniva, come avveniva, quindi senza nessun tipo di problema, soltanto per fare un ragionamento che era quello di ovviare a un taglio importante su un servizio che ritengo importante. Ma ripeto, il mio intervento era soltanto per capire e capire se c'era una soluzione, né era per fare un debito fuori bilancio né per venire in consiglio comunale a votare una cosa strana. Quindi il nostro intervento era votato a capire se c'era una soluzione laddove sia il concessionario sia la regione magari ci metteva delle condizioni di fare questa diciamo proroga. Grazie.
Allora, mi sembra che l'assessore prima è stato chiaro, cioè prima non avveniva perché era la regione a farsi carico di ciò, da quest'anno è il comune che è chiamato a rispondere, quindi in questo problema, il problema della fatturazione poi subentra, quindi fino all'anno scorso sostanzialmente, anche se arrivavano in ritardo questi finanziamenti, era un problema tra il gestore e la regione, da quest'anno siamo chiamati in causa noi, quindi ripeto, come dice l'assessore, il problema è proprio la fatturazione. Allora, sul fatto che poi noi abbiamo fatto, cioè io ho scritto una nota alla Regione, Se la regione invece di non rispondere, tra virgolette, perché in sostanza non ci ha detto nulla, l'assessore chiamato in causa dal consigliere Fratello avesse fatto una nota di impegno magari al sindaco dicendo: caro sindaco, stai tranquillo perché da qui a questo momento, allora in quel modo magari l'amministrazione avrebbe potuto spostare dei fondi, quindi andare a tamponare temporaneamente la situazione in attesa, ma con una nota ufficiale della regione, non del gestore. Quindi allora, se ci fosse stato un impegno da parte della regione, ma siccome la nota della regione, ripeto, non è stata evasiva di più, quindi a quel punto abbiamo iniziato a capire che insomma questi fondi non sapremo, arriveranno, quando arriveranno, arriveranno in Italia, non lo sappiamo. Quindi ripeto, noi ci siamo preoccupati di mettere a riparo il consiglio comunale, i consiglieri comunali, perché venire qua con una proposta, e ripeto, lei dice che la lettera del gestore non è carta straccia. Se non lo è, poco ci manca, perché se qualcuno poi ci viene a chiedere il pagamento della fattura, non è che possiamo tirare fuori la lettera, che credo da un punto di vista legale, poi magari il segretario qua ce lo potrà dire, possa valere meno di niente, perché a fronte di una fattura dovremmo poi noi andare a saldarla. Quindi abbiamo parlato con gli uffici, come diceva il consigliere Fratello, mi sembra non avevamo neanche il parere favorevole degli uffici, cioè ci saremmo dovuti presentare con una delibera senza un parere favorevole, e quindi mettere veramente a rischio il consiglio comunale credo che non sia una cosa che potevamo fare, ripeto. E poi credo sia anche un modo per portare il problema alla luce, perché come ho detto in precedenza, siccome c'è già una disparità di trattamento, ma non minimale, esagerata, parliamo del doppio dei chilometri rispetto ad altri comuni, quindi parliamo veramente di un qualcosa di assurdo, cioè. E qua chiediamo alla Regione, lo abbiamo chiesto con le note, di andare a rimodulare questa distribuzione, cioè in funzione delle reali esigenze e dimensioni dei comuni. Questo è il punto. Ma ripeto, senza nota polemica, noi chiaro ci assumiamo la responsabilità di operare un taglio, ma lo facciamo coscienti di mettere intanto di tenere i conti in ordine e soprattutto di non mettere a rischio, voglio dire, i consiglieri comunali. Credo che questo faccia parte insomma dei nostri compiti, ecco, cioè presentarci qui in consiglio comunale con una delibera senza pareri favorevoli, senza un'adeguata copertura, credo che insomma non sia nostro costume. Tutto qua.
Grazie sindaco, ci sono altri interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi?
Noi ci asterremo per questo voto.
Al microfono per favore.
Sì, noi ci asterremo per questo voto. Grazie.
Ci sono interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con voti 12 favorevoli il Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con voti 12 favorevoli il Consiglio delibera di rendere la presente immediatamente eseguibile. Visto l'esaurirsi dei punti in discussione, sono le ore 13:05, dichiaro la seduta conclusa.